Ringraziare voi per darmi questa opportunità, buon pomeriggio, buona domenica. Sono molto contento di essere qui con voi perché davvero il fatto di poter condividere con voi questo pomeriggio permette anche a me di arricchirvi. Quindi siete voi che fate un regalo a me, non il contrario. Sono anche in un momento anche di passaggio, perché adesso tu hai fatto quella presentazione che hai letto, l'hai trovata su internet, credo, da qualche parte, non mi ricordo più se mi ho scritto io qualcosa, ma da qualche settimana ho completato il mio ruolo di responsabilità sull'opera di Torino e a breve andrò a fare un'esperienza con delle famiglie. Con delle famiglie affidatarie di bambini e con dei giovani che fanno fatica, ma che tramite l'inclusione al lavoro potranno avere un futuro migliore di quello che finora la vita gli ha riservato. E quindi riflettere su questi temi di oggi, sul tema della famiglia carismatica, in qualche modo mi coinvolge. E ho messo in una traccia che poi potete prendere alla fine alcuni appunti di quello che vi dico, ma poi vado anche un po' a ruota libera e vi prego anche se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, vuole interrompermi. È vero che siamo in tanti, però siamo in famiglia e quindi davvero io non mi reputo nessun relatore, mi reputo semplicemente una persona in cammino insieme con voi che condivide con voi un pezzettino di strada. Oggi pomeriggio e poi anche ci sarà un secondo appuntamento, se tutto andrà come Dio vorrà, alla prima domenica di maggio. Ho pensato di dividere i due incontri attorno a questo tema della famiglia carismatica. Uno più di carattere teologico, diciamo così, che è quello che affrontiamo oggi, e uno invece più di carattere pratico o pastorale. Quindi oggi prendo la batteria di domande che Suor Marina mi aveva mandato come riferimento e mi ha posto queste questioni. Che cosa si intende per famiglia carismatica? Come nasce e intorno a che cosa? Cosa significa appartenere ad una famiglia carismatica? Come si partecipa a una famiglia carismatica? Quale stile di vita ne scaturisce? Quale apporto per l'oggi può offrire questa appartenenza? Quale significato assume nella Chiesa e nel mondo odierno? Beh, non bastano 2 domeniche per rispondere a tutte queste domande, però devo dire che queste questioni di riferimento, così come le avete chiamate, sono davvero centrate e non vorrei deludervi, ma vi dico subito che io non risponderò a queste domande, a nessuna. Perché le risposte a queste questioni di riferimento bisogna trovarle insieme. O meglio, ci possiamo illuminare a trovare insieme le risposte a queste questioni di riferimento, ma se qualcuno di noi, qualcuno di voi, forse anche il Papa, che viene a dirci si fa così, siamo fuori strada, proprio perché quando parliamo della famiglia carismatica, parliamo di Spirito Santo, quindi parliamo di creatività, parliamo di generatività, parliamo di qualcosa che non è definito, perché la definizione avviene strada facendo, è la vita. e la vita vissuta nella ricerca continua della presenza di Dio in noi e della presenza di Dio nel mondo, della presenza di Dio nella comunità, nella famiglia di sangue, piuttosto per i laici, piuttosto che nella famiglia, nella comunità religiosa, per le sorelle che vivono in questa forma di vocazionale. E allora è la vita che plasma la famiglia, che plasma la qualità della famiglia, forse anche una qualità scadente. Va di moda in questo periodo del sinodo, della Chiesa, parlare appunto di sinodalità, cioè di camminare insieme. E per camminare insieme c'è un'altra parola magica che è il discernimento. E sono due parole che, ripeto, vanno di moda, ma che per qualche verso sono anche un po' pericolose. È bello camminare insieme, è importante, è fondamentale camminare insieme. Per camminare insieme è importante discernere che cosa lo Spirito ci sta dicendo, ma al contempo occorre non fermarsi alle parole, perché la profezia di cui il mondo oggi ha bisogno, la profezia del mondo di oggi che è pieno di comunicazioni, di linguaggi, di storie, di social, ecco, ha bisogno certamente delle nostre parole, ha bisogno certamente dei documenti della Chiesa, dei documenti, dei capitoli, eccetera. Ma il mondo di oggi ha bisogno di testimoni, ma forse di sempre, ha bisogno di testimoni autentici, di testimonianze, di esperienze di vita vera dove lo Spirito Santo ha plasmato la vita delle persone e di quella comunità, di quelle comunità, di quella famiglia. Allora, parlare di vita di famiglia carismatica vuol dire, ecco, avere a che fare con queste dimensioni, del ritrovarci insieme attorno alla vita dello Spirito Santo che ci unisce, ma nello stesso tempo ci caratterizza e ci spinge ad una gioiosa e rinnovata e feconda vita cristiana. Allora, la prima cosa che sottolineo è quella che per vivere, aspetta, che dice la parola, scusami, mi sposto io adesso, ho visto che c'è uno strumento lì, non mi ero accorto subito. La prima sottolineatura che vi faccio, e che faccio a me, la prendo dalla prima lettera ai Tessalonicesi. San Paolo scrive questa piccola espressione che dice: non spegnete lo spirito. Sembra quasi assurdo che Paolo a una comunità di cristiani della prima ora dica: non spegnete lo spirito. Vuol dire che questo pericolo di spegnere lo spirito c'è sempre stato, sempre. Ed è il pericolo che corriamo anche noi oggi, di avere delle belle strutture, delle belle organizzazioni, delle belle parrocchie, dei bei movimenti, delle belle vite comunità, delle belle regole, che a volte però rischiano, non per volontà diretta, ma per un'attitudine che dirò poi tra un poco, di spegnere lo spirito. Allora vi prego, e lo prego anche per me stesso, quello che vi ripeto, ribadisco, quello che dico a voi è prima di tutto quello che cerco di dire a me, poi anche io me lo dimentico qualche volta. Vi prego, non spegniamo lo spirito, e nessuno di noi possiede lo Spirito Santo in pienezza. E quindi questo ci deve rendere molto umili, molto attenti alla vita dell'altro e molto attenti a non imporre la verità che qualche volta presumiamo di portarci dentro. Allora, vi ho portato qui un regalo, però prima di scoprire cosa c'è dentro questo regalo vi propongo, pensavo che avevo un po' di meno, vi confesso, però proviamo lo stesso a farlo. Vi propongo una piccola attività, adesso se magari anche qualcuno ci aiuta, distribuiamo un foglietto e una penna per ciascuno. E su questo foglietto ognuno di voi scrive una risposta, potrebbe essere una frase, potrebbe essere una parola, ma anche un simbolo, un disegno. La domanda che vi faccio è questa: che cosa è che ti ha portato ad essere qui oggi pomeriggio? Cosa ti ha spinto a venire qua? Perché sei venuto? E quindi scrivete su questo foglietto la vostra risposta, poi chi ha finito fa un piccolo gesto, un piccolo cenno e proviamo ad arrotolare il nostro foglietto, lo leviamo con uno spago e siccome questo è un regalo speciale che vi ho portato, c'è anche un buco dove noi metteremo dentro il foglietto che abbiamo scritto. È chiaro quello che dovete scrivere? Non è obbligatorio, però... Allora, che cosa ti ha portato ad essere qui oggi pomeriggio? Poi però mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a indovinare che cosa c'è dentro la scatola prima dei vostri foglietti. Che regalo c'è dentro quella scatola prima dei vostri foglietti? Allora, guardate, io avevo previsto una scatola molto piccola, perché come dicevo pensavo che avevamo un po' di meno, ma il fatto che tutti i foglietti non ci stanno nella scatola è bellissimo. Secondo voi cosa c'era dentro la scatola? Che regalo c'era? Spazio, niente, ho scritto spazio e niente. C'è, sicuramente c'era spazio, non è vero che non c'era niente. Però lasciamogli ancora la domanda. Allora prendo qualche foglietto a caso. Allora, una persona ha scritto: San Paolo, non spegnete lo spirito. Una citazione della lettera di Tessalonicesi. Poi. Sono venuta qui oggi per conoscere e capire che cosa è e cosa può essere una famiglia carismatica e conoscere qualche esperienza già esistente eventualmente. Il voler relazionarmi meglio tra laici e suore. Chi ha portato più il desiderio di sentirmi vicina a persone che sono vicine alla fede cristiana. Ne leggo ancora due. La voglia di sentire cose nuove di Dio. La curiosità. Allora, questi biglietti e tutti gli altri che sono lì, non buttateli via, raccoglieteli. Qualcuno di voi so che c'è un'equipe che... Perché questi fogliettini, nella loro semplicità, sono il dono dello Spirito Santo che ognuno di noi oggi regala agli altri. E facciamo attenzione anche a non essere così sbrigativi nel liquidare le risposte scritte. Per esempio, quella persona che ha scritto la curiosità, a me piace tantissimo, perché uno può dire, ma è solo la curiosità, no? È più importante la fede, quello che ha scritto, la fede in Dio, no? Le cose nuove di Dio. No, sono tutte e due importanti, perché le persone che hanno chi ha scritto, non lo sappiamo, non ci importa saperlo, hanno tirato fuori una cosa vera della propria persona. E l'una e l'altra, se chi ha scritto, come penso tutti, l'abbiamo scritto con sincerità, quel pensiero, quella frase, ecco, quello fa parte del regalo di oggi pomeriggio, perché c'è un regalo dello Spirito Santo che è sempre dentro la scatola che dobbiamo scoprire, ma c'è il regalo che lo Spirito Santo fa attraverso il dono della fratellanza e della sororità. Davvero siamo fratelli e sorelle. Davvero, dal punto di vista di Dio, noi siamo tutti la sua famiglia. E se è vero, come è vero dal punto di vista di Dio, che siamo la sua famiglia, tutti siamo preziosi, tutti abbiamo pari dignità davanti a Dio. Anzi, qualche giorno fa ho fatto una catechesi ai miei giovani sul segno della croce. E spiegando il segno della croce ho detto: guardate, quando noi facciamo quel gesto che, con il quale iniziamo la preghiera personale, comunitaria, che la concludiamo, lì c'è tutta la fede cristiana, ma c'è il valore che ognuno di noi riveste davanti a Dio. Quando io traccio su di me il segno della croce, vuol dire che io valgo la vita di Dio, che io valgo il sangue di Cristo, la sua croce e tutta la vita che Dio è disposto a dare per me, solo per me. Ma non, quando parlo io, ma poi mi sposto e mi dice: sua Gemma è la vita che Dio dà per sua Gemma, e ognuno di noi dice la stessa cosa, fa la stessa affermazione. Allora, questo è straordinario, perché quando noi riceviamo un regalo siamo contenti, speriamo che ci sia dentro quel dono che magari era tanto che stiamo aspettando, scartiamo il pacco e poi a volte siamo delusi, altre volte invece era proprio quello che ci aspettavamo. Lasciamo a parte quando siamo delusi, ma quando era quello che ci aspettavamo, è qualcosa che sempre si esaurisce. Non so, mi aspettavo dentro una vacanza di un mese alle Maldive con tutta la mia comunità delle suore. Anche perché andiamo tutti un mese, andiamo bello, ma poi torniamo a casa e quel mese è finito, quel regalo si è esaurito. Così sono tutti i regali umani, tutti. Quanto invece, ed è quello che c'è qua dentro la scatola, abbiamo a che fare con i regali di Dio. Il regalo di Dio non si esaurisce mai. Il regalo di Dio sempre si alimenta e si genera. E dentro quella scatola c'è il dono prezioso di questo oggi pomeriggio. E il dono prezioso di oggi pomeriggio che Dio ci offre, e che è quello che è dentro quella scatola, diventa tanto più ricco non solo perché è Dio che agisce, ma perché ognuno di noi oggi è qui. Ed è qui con un desiderio nel cuore, con un'aspettativa, con un desiderio e un'aspettativa di ricevere, ma anche di dare. Ed è questa la differenza fondamentale tra i regali di Dio e i regali degli uomini, che i regali degli uomini, come ho detto prima, si esauriscono, quello di Dio no. E l'altra differenza è che i regali di Dio hanno a che fare sempre con uno scambio, con una reciprocità, non è mai a senso unico. È sempre una reciprocità, è sempre una circolarità. E allora io oggi pomeriggio vorrei andare un pochettino alle fonti, alla sorgente della famiglia carismatica, e ho provato a guardarmi dentro e mi sono venute in mente alcune parole di Gesù. Giovanni al capitolo 17, durante l'ultima cena, sappiamo che Gesù fa una lunga preghiera, si rivolge al Padre, e l'Evangelista Giovanni, che è sdraiato vicino a Gesù, come era l'usanza pasquale, ascolta le parole sussurrate da parte di Cristo e le registra nella sua mente, nel suo cuore, e ce l'ha trasmessa. Gesù dice al Padre che la sua preghiera è perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Ci sono due sottolineature che voglio fare di queste parole di Gesù. La prima è che la famiglia carismatica, e quindi anche quello che possiamo provare a realizzare nelle nostre realtà, non può dimenticare che il modello, se esiste un modello al quale tendere, è la relazione, è l'unità tra Gesù e il Padre. Il Padre e il Figlio sono uno dentro l'altro, sono il Padre è in Gesù e Gesù è nel Padre, e sono così intrecciati l'uno con l'altro da essere una cosa sola. E la preghiera che Gesù fa è che anche i suoi discepoli siano così intimi, siano così intrecciati, siano così interconnessi, per dirla come l'ha dato sì, da essere una cosa sola. E a seconda della qualità di questa unione, di questa unità, dipende la riuscita della testimonianza al mondo. Ma io ho studiato teologia pastorale, dove ci insegno per fare in modo che le cose funzionino nella pastorale giovanile bisogna usare questa tecnica e quest'altra, e la dinamica di gruppo, il cartello, tutte cose valide. Ma se ci dimentichiamo questo, tutto il resto non serve assolutamente a nulla. A nulla. Al capitolo 15 di Giovanni c'è la famosa immagine di Gesù che insegnando i suoi apostoli, i suoi discepoli, si paragona alla vita, ai tralci, a portare frutto. Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio, io l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costruiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Di nuovo, Gesù sottolinea che quello che lui desidera, quello che lui ha portato e quello che lui chiede alla sua comunità, ai suoi discepoli, deriva dalla sua esperienza con il Padre. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Come io rimango nell'amore del Padre, così voi rimanete nel nostro amore. E amatevi tra di voi, e così portate frutto. E cos'è questo frutto? Cos'è questo frutto? Sono i frutti dell'amore donato, tutti i frutti della bontà. Giusto questa mattina abbiamo ascoltato nell'Eucaristia il brano di Luca sull'insegnamento all'amore verso i nemici. in queste domeniche il discorso di Gesù alla folla che lo segue ha come punto finale il suo insegnamento dell'amore, che è il comandamento su cui si fonda il Vangelo, l'amore per il prossimo, che c'era già anche nell'Antico Testamento, quindi da questo punto di vista non è una novità l'insegnamento di Gesù. Che cos'è che è nuovo? È il perimetro. Se non c'è più un confine rispetto a chi è il prossimo, e non c'è più un confine rispetto a questo amore, perché la ricompensa che viene data con la misura con la quale misurate, così sarete misurati in cambio, non è la legge del taglione che Dio applica verso di noi. Se tu allora ami il nemico, allora sei generoso con lui, allora anche Dio è generoso con lui. No, Dio è generoso a prescindere. Ma più tu stai nella relazione con Dio, come Gesù è stato nella relazione con Dio, più tu impari ad essere generoso, generosa dello stesso amore di Dio, che non guarda se uno si merita o non si merita il suo amore, lo dona appunto, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E allora il comandamento di Gesù di amarsi gli uni gli altri rispecchia da un lato di nuovo l'unità di Dio e dall'altro lato la generosità di Dio nel portare i frutti della vita divina al mondo, e non solo dentro la famiglia, dentro la mia famiglia, dentro i miei. Allora attenzione a non costruire le famiglie carismatiche come se fossero delle elite. Attenzione, questo è un grave pericolo. Le famiglie carismatiche servono perché noi impariamo ad essere più gioiosi della nostra vocazione, più generosi dell'amore di Dio donato al prossimo, e aiutarci in questo, ma non per stare chiusi nella cerchia, ma perché il mondo creda che Dio ha mandato Gesù Cristo e che il mondo è salvato in Gesù Cristo. La famiglia carismatica non è per noi, è per il mondo. Al capitolo 14 di Giovanni c'è quel dialogo tra Gesù, Filippo, Tommaso, che dice non sappiamo dove vai, io sono la via, la verità, la vita, eccetera. Ho sintetizzato alcuni versetti. Vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ecco, questi versetti li ho introdotti perché c'è anche lo Spirito Santo che fa parte di questo bel movimento, no? Tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, di questa bella unità. E perché è la famiglia a che fare con la casa. E qui Gesù parla di dimora. Sembra un paradosso, ma nella misura in cui noi personalmente e comunitariamente siamo disposti ad accogliere il Signore nella nostra vita, Lui che è la parola uscita dal Padre, il Verbo, Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prendono dimora dentro di noi, diventiamo la casa di Dio. È fantastico questo. Quanta fatica abbiamo fatto nei secoli, quanti soldi abbiamo speso nei secoli, spendiamo ancora, è giusto farlo, perché è segno del nostro amore verso Dio, per costruire le case di Dio. Dimentichiamoci che la casa di Dio siamo innanzitutto, sono le nostre persone. È Gesù che ce lo dice. è il luogo dove noi siamo chiamati a cercare Dio, prima di tutto nel santuario della nostra interiorità. E quando questo non lo facciamo solo in maniera singolare, ma insieme, come fratelli e sorelle, lì si fonda la Chiesa e lì si fondano tutte le espressioni carismatiche, quelle anche della famiglia che parte dal carisma di Padre Medaglio e dalle suore di San Giuseppe. Ce la fate ancora? Perché io posso toccare quando volete, ancora un pochino. Allora, Roberta, vero? Roberta, puoi mandare quelle slide che ti ho dato prima? Allora, vorrei con questa immagine, no? Non tanto mettermi a fare una spiegazione di questa icona della Trepaventura, ecco, allora, non tanto una spiegazione di questa immagine, ma partendo da questa immagine, sottolineare alcuni aspetti della vita di Dio su cui si fonda tutta la vita cristiana, ovviamente, e ma cui si fonda anche la famiglia carismatica. Allora, scusate le spalle, ma devo guardare di anche io adesso. Allora, in questa icona che è stata dipinta da questo monaco Rubliev nel 1400 circa, dopo una lunga meditazione e preghiera sull'episodio che è raccontato nel libro della Genesi, quando tre misteriosi viandanti arrivano alla tenda di Abramo e di Sara, e questi tre viandanti chiedono di essere ospitati da Abramo. Abramo e Sara preparano loro il pranzo, e questi viandanti promettono che di lì a poco Sara avrebbe generato il figlio della promessa che da tanto tempo Abramo aspettava. Abramo, al termine di questo incontro, riconosce nei tre pellegrini ospiti la presenza di Dio, la visita di Dio. Poi noi nell'esperienza cristiana di Gesù rileggiamo, e quindi anche il monaco che ha tradotto nell'iconografia l'icona, riconosciamo in quei tre viandanti, quei tre pellegrini, quei tre ospiti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che ci vengono raffigurati in queste tre persone che sono attorno a questa messa. Vai pure avanti. Ecco, la prima cosa che sottolineo è questa, l'idea che il Dio della Bibbia è un Dio che viene incontro. Non è il Dio che sta su nei cieli, ma è il Dio che ci viene incontro. È Dio che viene a visitare l'uomo, è Dio che entra nella nostra storia. Ultimamente, negli ultimi mesi, mi sono soffermato tante volte a riflettere in quell'espressione che c'è nel capitolo 1 di San Giovanni, che dice: Dio non l'ha mai visto nessuno, neanche il Papa, tanto meno io che vi sto parlando. Ma Gesù Cristo, che viene da Dio, Lui ci ha rivelato il volto di Dio. Ecco perché è importante, è fondamentale che tutto quello che noi diciamo, affermiamo, scaviamo sul presente della nostra vita, non può non partire dal volto di Gesù Cristo, dalla rivelazione di Gesù Cristo, di colui che ci ha confermato con la sua stessa incarnazione, con la sua morte in croce, con la sua sepoltura nel regno dei morti e con la sua resurrezione dei morti, che Dio è Dio presente nella storia, che ci viene incontro, che ci fa visita e ci raggiunge nella nostra umanità, qualunque essa sia. Ecco, i tre personaggi raffigurano la figura a sinistra, il Padre, la figura al centro, il Figlio, la figura a destra, lo Spirito Santo. Tutte e tre sono raffigurate con degli elementi che li identificano in unità. Tutte e tre hanno una parte dell'abito che è di colore blu, che indica il cielo, e cioè la divinità. Tutte e tre hanno le ali che indicano che Dio è spirito e che si muove nello spazio e nel tempo in maniera diversa di come noi viviamo e sperimentiamo lo spazio e il tempo. Tutti e tre hanno un volto giovanile, un volto che è praticamente identico, che non si capisce se sono bene, se sono maschi o femmine, perché Dio è spirito e in Dio c'è sia l'elemento maschile che quello femminile. E quindi anche questo, se io parlo a molte donne e a un'esperienza che parte da una congregazione femminile, questo tema della teologia femminile e della pastorale al femminile, per favore, rompete le scatole alla Chiesa, perché abbiamo tanto bisogno di questo. Lo avete già fatto, si sta facendo negli ultimi decenni, ma c'è tanto bisogno di questo. È una ricchezza, è uno di questi foglietti dentro la scatola, magari un po' rimasto in fondo, ma bisogna tirarlo fuori. Poi ancora, tutte e tre hanno questa asta in mano che, secondo alcune interpretazioni, indica il bastone, quindi che Dio è pellegrino insieme con noi, che Dio è in cammino. Dio non è un essere che sta fermo, ma è Dio che cammina con noi e che si adatta al nostro cammino. Qualcuno dice anche uno scettro, cioè lo strumento che indica che i tre sono tutti e tre re alla stessa misura e quindi che nella loro regalità hanno una pari dignità. E questi sono particolari che ci fanno vedere la somiglianza del volto, ma anche l'intensità dello sguardo, la tenerezza di questi occhi che si intrecciano e si intendono. Anche questo è importante dentro una famiglia carismatica, dentro una famiglia, perché noi ci parliamo non solo con la voce, ma ci parliamo con gli occhi, con il silenzio, con la posizione del corpo, e dobbiamo imparare ad ascoltarci come si ascoltano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, come si guardano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, allora in questa slide ci fa vedere come il teologo autore ha posizionato i tre personaggi attorno a delle figure geometriche. Il cerchio, di nuovo, che indica la totalità della vita di Dio, che indica anche la perfezione, l'unità della vita di Dio, il triangolo e anche questa specie di coppa che poi ritroviamo dopo. Il triangolo indica l'interrelazione e questa coppa invece è l'oggetto attorno al quale questi tre personaggi si stanno ritrovando e stanno dialogando. Ecco, al centro della tavola, anzi intanto c'è una tavola. Allora, Gesù è stato accusato di essere uno che gli piaceva mangiare e bere. Non ve lo ricordate del Vangelo? Allora la famiglia carismatica si fa attorno anche alla tavola. cioè al nutrimento che non è solo spirituale, ma è contemporaneamente spirituale e fisico, perché nella nostra vita il nostro corpo è fondamentale. E quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questa icona si stanno trovando attorno a una tavola, stanno dialogando attorno a un cibo. E in particolare c'è questa coppa, purtroppo l'immagine non rende bene, dentro questa coppa c'è un agnello, quindi stanno parlando della vita donata al mondo da parte del Figlio. E l'abito del Figlio si differenzia dagli altri due per il colore rosso, e quindi significa il sangue, l'umanità di Gesù, la sua incarnazione, il dono della sua vita sulla croce. E poi Gesù ha anche la stola sulla spalla, perché è colui che fa da sacerdote, da intermediario tra la vita di Dio e la vita dell'uomo, i principali intermediari. Ma anche noi siamo sacerdoti nel battesimo, tutti. Quindi anche noi siamo intermediari nel mondo tra la vita di Dio e la vita del mondo. Ricordiamocelo questo quando riflettiamo su come dobbiamo organizzare la nostra famiglia carismatica. Andiamo avanti adesso. Ecco, beh, adesso questo particolare della mano che benedice, che indica il calice, ma è anche indica la doppia natura di Gesù. Ecco, Gesù è vero uomo, vero Dio, particolare dell'icona. Ecco, mi fermo un attimo sulla mano dello Spirito Santo e poi ci arriviamo. Ecco, la mano di Gesù e quella dello Spirito Santo in qualche modo sembrano indicare il centro del tavolo, mentre quella del Padre, che penso vediamo dopo, perché non mi ricordo tutta la sequenza, è un atteggiamento di benedizione dei due, non indica la coppa, ma benedice il Figlio e lo Spirito, e sono loro due che agiscono. Gesù agisce nella storia, come abbiamo già detto, con il Figlio incarnato, vero uomo, vero Dio. Lo Spirito Santo invece, da un lato indica la coppa, ma l'indice è puntato verso il basso, vai pure avanti. L'abito dello Spirito Santo è verde ed è dello stesso colore dello sfondo su cui poggia il trono di Dio. Cosa significa questo? Che Dio è presente nella storia oggi tramite lo Spirito. C'è la circolarità che parte dal Padre, passa nel Figlio, arriva allo Spirito Santo, e che ha come centro la vita donata di Gesù, ha un movimento che esce, che non si ferma lì tra l'altro, ma si apre verso il basso. Vedete che apre anche questa immagine che si fa vedere che la coppa non è solo il tavolo, ma è anche la geometria che lega i tre, che si apre sotto, perché lì sotto, in quel buchetto lì in mezzo, ecco, brava lì, che ognuno di noi è collocato. Cioè c'è un posto a quella tavola a cui siamo invitati a sederci. Quel posto lì è per me, è per te, è per ognuno di noi. E allora noi possiamo sempre vedere che quel movimento dello Spirito Santo che indica che la vita di Dio è orientata alla vita dell'uomo, è un orientamento non generico, ma un invito per me a livello personale, ma è un invito per me anche insieme con voi, perché quel posto non è solo di Don Danilo, ma è di tutti, è per tutti. Beh, questo qui fa vedere un po' il particolare di ciò che c'è alle spalle. In questo caso è l'albero che indica la quercia di Mamre, dove è avvenuto uno degli episodi di Abramo, ma anche la croce di Gesù, l'albero della vita. Ecco, il Padre, l'ho già detto prima, c'ha la mano destra che è benedicente. L'abito del Padre ha questa evanescenza tra un colore rosaceo e dorato, perché il Padre è avvolto nel mistero. Cioè, noi vediamo il volto del Padre attraverso Gesù, ma di Dio Padre noi conosciamo pochissimo, lo conosciamo attraverso Gesù. Pensate il credo: credo in un solo Dio Padre, creatore del cielo e della terra, appunto, non diciamo più niente nella professione di fede. E questo ci deve rendere molto umili davanti alle cose di Dio e anche rispetto agli altri. E nello stesso tempo ci dice la bellezza di ricercare Dio e di scoprirlo nell'unicità delle nostre storie, delle nostre persone, delle nostre comunità e delle nostre famiglie carismatiche. E c'è questo piede del Padre che è leggermente alzato come quello dello Spirito, e di nuovo sempre lo stesso ritornello, cioè che Dio non sta lì seduto a curarsi i cavoli suoi, ma che quasi si alza per venirci incontro, per condividere quella sua bellezza che non vuole trattenere per sé, ma che butta fuori, che vuole buttare fuori. E qui di nuovo fa vedere dietro questa casa che ricorda un po' la tenda di Abramo, ma anche la casa di Dio, per la quale c'è posto per tutti. E qui lo Spirito Santo, ho già commentato prima, andiamo avanti. E qua di nuovo un particolare sui tre. Vedete che le due, la roccia che è dietro lo Spirito Santo, l'albero che è dietro Gesù, così come l'inclinazione delle due persone è rivolta verso il Padre, quasi a dire dal Padre c'è l'origine della vita, ma la vita ha senso e si compie nella misura in cui la vita di chi ha ricevuto la vita è protesa verso il Padre, donata verso il Padre. Quindi Gesù, il Padre dona la vita, il Figlio e lo Spirito donano la vita, cioè è tutto un dono, è tutta una scatola legale. Ecco, queste sono altre icone di altri autori, ma che sostanzialmente ripercorrono la stessa insomma, teologia. Potremmo dire ancora tante cose su questa icona, ma io mi fermo qui, vorrei dare alcune conclusioni su questo prima di fare una pausa. Allora, mi sembra che all'origine della famiglia carismatica, prima di tutto, c'è la storia di Dio. Prima di tutte le altre considerazioni che noi possiamo fare, c'è la sua relazione intima, familiare, di unità e di fecondità, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, di nuovo il capitolo di San Giovanni. Quindi al centro c'è la relazione interpersonale tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, c'è la storia di Dio che coinvolge la nostra storia. Allora, domandiamo: qual è la storia di Dio con me? Cioè, se non abbiamo nessuna relazione con Dio, non c'è nessuna storia. Ma non la relazione, sto parlando di me. Se non c'è una relazione significativa tra me e Dio, non c'è nessun rapporto, non c'è nessun legame, tantomeno posso avere la pretesa di creare rapporti, legami dentro un titolo che chiamo famiglia carismatica, che rischia di essere vuoto se non c'è una relazione tra me e il Signore. una relazione che tende a quella bellezza che abbiamo visto prima. Allora, al centro di tutto c'è la relazione, non c'è il carisma. Vi prego, io so che questa cosa magari qualcuno può scandalizzarla. Al centro non c'è il carisma, ma al centro c'è la relazione. C'è la relazione di Dio che diventa relazione con me, con noi. Al centro c'è la famiglia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è Dio che ci viene incontro, è Lui il centro, non noi. Allora, se noi siamo disponibili ad entrare in questa relazione con Dio, diventiamo parte di questa famiglia, vivendo la gioia di appartenere a questa famiglia, di sederci a quella mensa, e che diventa poi anche una responsabilità. Ma dopo. Ma se ci pensiamo, guardate che noi siamo proprio fatti così, Se io guardo un po' più in basso, vedo il mio ombelico. Questo ombelico mi ricorda che io sono nato in una relazione, che senza relazione io non esisto, neanche come uomo. E la relazione che mi ha legato tramite il cordone umbilicale a mia madre e a mio padre discende da una relazione divina. E quando io sono entrato in una famiglia, non sono entrato in una famiglia perché ho chiesto o perché dovevo essere responsabile di quella famiglia, ma semplicemente perché qualcuno mi ha voluto bene. E diventando grande dentro quella famiglia, ho gioito di quella famiglia, ho fatto esperienza anche negativa di quella famiglia, e quando sono diventato adulto ho capito che dovevo anche essere responsabile di quella famiglia. Ma la responsabilità è l'ultima cosa. Noi invece, talvolta nella Chiesa, nelle nostre comunità, anche sulla famiglia carismatica, prima partiamo dalla responsabilità. No, quella dopo. Viene come conseguenza di una relazione di gioia, di amore e di dono. Una citazione di Papa Francesco, in un incontro che ha fatto con i movimenti carismatici, dice così: la novità delle vostre esperienze non consiste nei metodi e nelle forme, pur importanti, ma nella disposizione a rispondere con rinnovato entusiasmo alla chiamata del Signore. Allora, noi tutti dovremmo chiederci: ma io oggi sono entusiasta di essere cristiano? Io oggi sono entusiasta di essere un sacerdote, una suora, un papà, una mamma, uno sposo, una sposa? Siccome poi qui in sala vedo anche un po' di capelli bianchi, sembra quelle cose lì ce le chiedevamo quando eravamo giovani. No, bisogna chiedersene a 90 anni. A me piacciono quei miei confratelli che a 90 anni hanno ancora l'entusiasmo di appartenere al Signore, e si vede, così come si vede anche quelli che non ce l'hanno. Certo che sei più fragile, certo che non puoi fare tante altre cose, ma quando ero a quel cordone ombelicale ero fragilissimo, dipendevo in tutto, ed è bello che questo ce lo ricordiamo, perché viviamo in un mondo dove invece ci viene detto che per valere dobbiamo saper fare, dobbiamo essere all'altezza di qualche cosa. No, impariamo ad essere fragili in relazione, perché Dio ci ha pensato così. E allora anche la nostra famiglia carismatica avrà buone chance per avere successo. E concludo dicendo: guardate, per quello che vediamo dopo, è molto importante la storia, l'esperienza, e che impariamo anche a ragionare un po' meno per concetti e un po' più per narrazione. Ho lasciato a Suor Marina, ho mandato via mail una bella relazione del professor Ciardi, che è un docente al Clavetiarum a Roma, che insiste molto su questo, la narrazione. Se ci pensiamo, il Vangelo non è un libro di teologia. Il Vangelo è il racconto della vita di Gesù così come l'ha sperimentata Matteo, così come l'ha sperimentata Luca, Marco, Pietro, Giacomo, Giovanni. Dopo diventa teologia. Anche noi, quando noi il credo, la professione di fede, non è che nasce prima il credo e poi il Vangelo viene dopo, no? Prima c'è la vita di Gesù, ed è a partire da quella vita di Gesù con i suoi apostoli, con i suoi discepoli, con le donne che camminavano con lui, con gli incontri che fa, che si fonda poi l'astrazione nella professione di fede. Anche questo, facciamo attenzione a non cadere nel pericolo di ragionare sulla famiglia carismatica, di dire, rispondiamo alla domanda, cosa significa appartenere a una domanda, pure delle domande, una famiglia carismatica. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 euro, no? Significa prima di tutto avere l'entusiasmo di rispondere, di accogliere Dio e di rispondere al suo cuore. Facciamo una pausa.